Buongiorno a tutti, sono qui con Loredana Macchietti,
buongiorno.
La moglie di Gianni Minà. Per chi Gianni Minà è un personaggio conosciuto ai più, per chi ancora magari soprattutto per i migranti latinoamericani che ancora non hanno messo a fuoco la realtà militante italiana, tengo presente che fu un giornalista tra i massimi esperti di America Latina, scrittore e conduttore TV, morto a 84 anni dopo una breve malattia cardiaca. Allora ho qui sua moglie che è stata tra le cofondatrici della Fondazione Gianni Minà e risponderà ad alcune nostre domande. L'intervista si effettua nella sede Arte Interculturale di Olga Lidia Prial Herrera, che è anche la fondatrice dell'associazione Para un Principe Nano, un'associazione che si occupa di Cuba e di America Latina in generale. Allora, la prima domanda che vorrei porre a Loredana è la seguente. Gianni Minà è stato un esempio di giornalismo coerente e coraggioso, tuttavia per queste ragioni ha subito molta acredine e molto isolamento. Si è mai chiesta perché tanta credine nell'ambiente italiano?
Beh, fa parte dei giochi. In realtà Gianni non è mai stato un personaggio politico, tra virgolette. È stato un giornalista, quello che ora i media chiamano giornalismo tradizionale. In realtà lui diceva che il giornalismo è unico. Il giornalismo serve a produrre cultura, serve a fare da ponte tra il fatto e le persone. Infatti io mi ricordo negli anni d'oro della rivista Latin America che lui prese dal 2000 al 2015, andavamo in giro per l'Italia e lui la cosa che faceva più importante era collegare fatti apparentemente scollegati tra loro, dare un senso storico e un senso politico alle cose. E questo per me è fondamentale, è importante, è il ruolo del giornalista. Ovviamente il giornalista è il cane da guardia della democrazia, o almeno dovrebbe essere così. E quando viene isolata una voce del genere, vuol dire che si abbassa la nostra democrazia o almeno diventa più fragile. È questa la motivazione. È ovvio che però lui ha sempre lavorato, cioè non ha lavorato per la RAI, perché c'è stato da 25 anni a questa parte un blocco serio sulla RAI, però come ho detto prima stava nei giochi. Io scherzando a Gianni dicevo sempre: meno male che non hai lavorato per la RAI, perché così hai prodotto tante altre cose belle. Se lui fosse stato lì in azienda non lo avrebbe potuto fare. Ha comunque faticato a trovare dei canali, però si sono sempre trovati. Ultimamente si era avvicinato ai social, a Facebook e a Instagram. Ovviamente lui con il suo naso aveva capito già da subito che era uno strumento, no, in mano ai poteri forti. Si sapeva già che questa storia dei social non è un'agorà teorica democratica dove tutti possono dire la loro e si può discutere di qualcosa. No, è una dittatura, cioè la dittatura delle piattaforme. Le piattaforme, ecco, se noi pensiamo alle piattaforme, vengono dagli Stati Uniti, le cinque più grandi, o dalla Cina. Cioè, se noi pensiamo a chi l'ha create, l'Europa, l'Africa, l'Australia, che ne so, il Canada, o anche i paesi del sud-est, cioè sotto la Cina, eccetera, non hanno le piattaforme. Chi ce l'ha, chi è proprietario, detta la linea. Mm-hmm. E quindi tutto quello che noi vediamo di comunicazione, non di informazione, attenzione, io sto parlando di comunicazione, cioè la comunicazione è diversa dal giornalismo, è brand journalism, cioè è una comunicazione del brand, perché tutto ormai è brandizzato, scusate questi termini tecnici, ma è la derivazione appunto della piattaformizzazione della nostra società. Queste piattaforme hanno cambiato tutto, hanno cambiato le nostre regole di vita, i rapporti umani, eccetera, eccetera. Minà se n'era accorto già da prima e infatti ultimamente lui scriveva per Facebook i suoi articoli, cioè lui scriveva quando aveva qualcosa da dire, non tanto per scrivere. Oppure su Instagram postava le foto perché ultimamente non riusciva a scrivere proprio degli articoli lunghi, scriveva dei commenti proprio perché non stava bene. Eppure lui sosteneva che, soprattutto non solo in Italia, no? Si è perso questo ruolo sociale del giornalista, che non lo è più.
Molto bene, concordo su tutta la linea e ringrazio Loredana per queste riflessioni molto, secondo me, molto profonde. Io adesso pongo la seconda domanda. E per tanti anni, appunto, Gianni Minà è stato isolato, purtroppo, a causa delle posizioni scomode che ha preso riguardo Cuba, riguardo il Venezuela, riguardo alcune vicende latinoamericane. Successivamente, come siete riusciti a superare, a livello soprattutto esistenziale, questa forma di isolamento? Cioè, come avete sconfitto questa situazione, diciamo, claustrofobica?
E questo è legato alla prima domanda, sì. No? In realtà, ad esempio, di solito, per fare presto, no? I giornalisti che fanno ti etichettano, sì. Perché è molto più facile.
Sì.
Quindi Minà veniva chiamato il castrista. In realtà nessuno si è accorto, o ha voluto accorgersi, che Gianni aveva individuato in Cuba soprattutto il terreno fertile per gli Stati Uniti per provare delle strategie di comunicazione. Quindi lui, Minà, su Cuba ha studiato le nuove tecniche di comunicazione.
E
ovviamente faceva dei documentari che sì. La RAI, stiamo parlando della RAI dei tempi prestigiosi, non la RAI, ora la RAI non esiste più da questa comunicazione, no? E la RAI preferiva la RAI, diciamo, fino agli anni 2008, diciamo, preferiva acquistare i documentari di Minà, ma magari non mandarli in onda, però li acquistava. Ma questo era importante perché comunque la RAI li aveva e, ad esempio, per la morte di Giovanni Paolo II, noi avevamo venduto alla RAI Il Papa e Fidel, che erano 2 ore di documentario su tutte le analisi di quella visita storica, ma storica unica, di Giovanni Paolo II a Cuba, dove questo Papa disse Cuba si apre al mondo, il mondo si apre a Cuba, una frase fondamentale soprattutto per quel piccolo paese, perché in quel periodo l'America stava attanagliando ancora di più il paese con il blocco economico e quindi la stava proprio strozzando, e Giovanni Paolo II ha fatto sì che questo diciamo strozzamento si allargasse un pochino. Certo, Gianni era molto isolato soprattutto con i suoi colleghi, no? Era un paradosso, perché ad esempio tutte le università degli Stati Uniti hanno la copia del suo libro sulle 2 interviste storiche a Fidel Castro, qui lo chiamavano il castrista, no? Anzi, ha vinto tantissime querelle, però rimaneva in me l'amarezza, in lui, ed era questa, era il carattere che io adoravo di mio marito, che lui cadeva ma sapeva sempre rialzarsi e puntava sempre più in alto, aveva questa capacità di non fermarsi mai di fronte all'amarezza, ma puntava sempre in alto, era una magnifica ossessione la sua, no? Di essere sempre più preparato, ad esempio studiava tantissimo per le interviste, penso che per intervistare Fidel Castro ha studiato almeno 2 anni e fece le famose 100 domande con Saverio Tutino, che era uno all'epoca dei massimi esperti su Cuba. E quindi in fondo è questo il segreto di Gianni, no? Sì, abbiamo vissuto l'isolamento, però in realtà, ecco, la Fondazione Gianni Minà serve pure a questo, a portare avanti gli studi che ha fatto Gianni, che penso che sia in questo momento la cosa più importante, perché è lui poi che mi ha dato questo ordine, no? Perché negli ultimi mesi della sua vita lui aveva puntato le nuove generazioni, tant'è vero che il libro fotografico Fame di Storie è dedicato a loro, è fatto solo di fotografie e di testi brevi, e quindi la fondazione porterà avanti tutte queste cose.
Molto bene. Allora, Gianni è stato editore della rivista Latino America, direttore di Tutto Sport, autore e giornalista per la RAI e scrittore di numerosi saggi. Quale ruolo gli conferì più gratificazione? Quale fu il ruolo che più gli piacque?
Lui si è sempre definito documentarista, però penso che la sua creatura più amata è stata Latino America, la rivista. Nata casualmente, perché nel 98 lo avvicinò uno storico, Enzo Santarelli, penso di queste parti, poi, e gli regalò questa rivista, che era una rivista universitaria.
Sì.
Ma in quel momento noi eravamo talmente presi dal lavoro che la accantonammo senza neanche soffermarci su questo inaspettato regalo, no? Questo storico Gianni disse solo... gliela regalo Minà, l'importante è che resti a sinistra, che poi per Minà era una cosa cioè ok, ma sta là. Nel 2000 all'improvviso caddero tutte le sue collaborazioni, quindi Corriere della Sera, Repubblica e addirittura l'Unità. Lui aveva dato per questo giornale un articolo sull'Africa, stava focalizzandosi sull'Africa, e fu pubblicato dall'Unità con il finale cambiato e gli aggettivi tutti attenuati, e quindi cadde pure la collaborazione con l'Unità, perché lui ritirò la sua firma da quel giornale, e decidemmo insieme, nella nostra lucida follia, di diventare editori puri e direttore di questa magnifica avventura di questa rivista, che è durata 15 anni.
Molto interessante. Chi sono stati i maestri di Gianni e i suoi riferimenti professionali, i maestri morali, diciamo, i riferimenti culturali di Gianni?
Allora, lui ogni volta che presentava i suoi libri, la sua rivista, eccetera, non mancava mai di nominarli, perché era molto grato ai suoi maestri. Il primo, Antonio Ghirelli, direttore del Tutto Sport, quando lui era un pivellino di 20 anni, che lo strapazzava continuamente, perché Gianni non era quell'esempio di puntualità nel consegnare gli articoli. Però Ghirelli gli aveva insegnato l'uso degli aggettivi, l'uso mirabile degli aggettivi, lui mi diceva così. E poi un altro maestro importantissimo è Maurizio Barenson del TG Sportivo Rai. Non a caso erano tutti intellettuali all'epoca. C'era Umberto Eco, c'era Zavoli, c'era Camilleri, era un capostruttura Rai, quindi gente super preparata, e Barenson gli insegnò il racconto televisivo, e quindi è stato un grandissimo allenatore nella cucina dei servizi televisivi.
Molto bene. Come ultima domanda, adesso io chiederei a Loredana quali sono i suoi progetti futuri, in particolare per la Fondazione Gianni Minà, e poi se ci potesse sintetizzare la storia di questa fondazione, come nasce, quando nasce, perché.
La fondazione è come sempre un'idea di Gianni, perché nel rapporto di coppia io sono un'esecutiva e lui era quello che dettava la linea. E lui mi diceva, lui è sempre stato uno molto lucido, mi ricordo quando un anno fa andavo io in Rai, perché non stavamo facendo niente eccetera, e avevo portato questo progettino che era suo di 15 anni fa, era un progetto per poter mettere le mani a Rai Teche, no? Su tutto il materiale che Minà ha costruito e ha fatto dagli anni 60 agli anni quasi 2000, non riuscivamo a mettere le mani, e allora giravo, mi davano appuntamenti ma non quagliavo, e lui mi disse: non ti preoccupare, però devi stare preparata, mi raccomando, perché quando io muoio te lo fanno fare. E così è stato, e io come al solito ero super preparata, perché avevo discusso con lui il tipo di montaggio, il format, perché lui sosteneva che bisognava trovare un format diverso per arrivare alle nuove generazioni. Quindi la Fondazione Gianni Minà ha come obiettivo arrivare alle nuove generazioni, tant'è vero che un mese fa ho firmato un importante accordo con una magnifica società torinese fatto di giovani talenti che costruiscono database, quindi archivi online, dove io metterò tutto l'archivio, il patrimonio culturale di Gianni, filmati, interviste mai viste, articoli, libri, eccetera, dove si costruiscono all'interno di questo database già delle storie, per cui uno è come se entrasse in un museo, però che è il mondo di Gianni, con dei percorsi prestabiliti, ma anche da prestabilire in base alla passione delle persone.
Grazie infinite. Grazie. Intervista interessante e molto esaustiva. Grazie a Loredana. E grazie ad Olga Lidia Priel Herrera che ci ha offerto questa opportunità.